A tutte e a tutti, a coloro che ci ascoltano in diretta e a quelli che lo faranno in streaming, e benvenuti a questo incontro organizzato da Arci SpA. Innanzitutto una brevissima presentazione su chi siamo e che cosa facciamo. Arci SpA è un'associazione attiva per l'affermazione dell'autodeterminazione di tutti e di ciascuno, naturalmente, della laicità e dei diritti umani, intesi come validi strumenti contro chi vuole imporre principi d'autorità religiosi o ideologici e per salvaguardare democrazia, uguaglianza e libertà di pensiero. Assieme a questi, come li ho definiti, strumenti, nella stessa cassetta degli attrezzi riteniamo vadano custoditi, ma per tirarli fuori nel momento opportuno e usarli quando occorre naturalmente, un genuino interesse per la scienza, che non deve essere mai sazio, e una sana curiosità intellettuale. E quindi Darwin Day. Cosa sono i Darwin Day? Non vi mettete paura, non ho nessuna intenzione di spiegarvelo. Se siete qui ad ascoltarci lo sapete già. Però vale la pena forse ricordare un paio di cose. Intanto che se pensiamo che vanno avanti da ben 142 anni, dalla data della morte di Darwin stesso, si può dire che sono senza dubbio alcuno una istituzione storica e anche ben consolidata. E inoltre sono un evento di tipo generativo, non nel senso delle tanto di moda IA, le intelligenze artificiali, ma generativo perché i Darwin Day hanno una potenziale fioritura, nel senso che producono sempre ulteriori dibattiti, sono potenzialmente generatori di riflessioni, di incontri e di conferenze sugli argomenti di cui trattano. Quindi queste conferenze e questi i Darwin Day stessi sono sempre improntati ad una sana, come dire, preservazione del concetto di verità scientifica, che per definizione non è dogmatica, ma vera fino a quella successiva che la soppianterà, sempre bene ricordarlo, e che sono sempre tutte prive di sovrastrutture ideologiche preordinate, proprio per questo motivo, o che perlomeno si propongono di esserlo, facendo tutto il possibile affinché sia così. E quindi Darwin Day sia. Chi era Darwin Day? Chi era costui? La domanda naturalmente che faccio è accademica, un po' come cosa sono i Darwin Day. Darwin lo conosciamo tutti, anche troppo, e sul troppo ci arriverò fra poco. La fama di Darwin, scienziato, biologo, naturalista, pensatore, divulgatore, è globale. Travalica confini culturali e geografici, tanto che il suo nome si è guadagnato il suo bravo derivato aggettivale, come si conviene a tutte le grandi figure storiche, e come è giusto che sia. Solo che il suo, insieme a quello penso di pochissimi, veramente di pochissimi altri, è entrato nell'uso comune, proprio anche nei modi di dire, insomma. È difficile nella vita quotidiana sentire fuori dagli schemi, dagli ambiti competenti, sentire, non so, dire kantiano, hegeliano o anche newtoniano, mentre invece darwiniano, un po' come anche forse freudiano, anche proprio così in regime di conversazione spicciola è assolutamente normale. E quindi, si pensa di conoscerlo, lo pensiamo tutti pensiamo di sapere grosso modo qual è il suo pensiero, e naturalmente proprio per questo sbagliamo. Per questo da qui il troppo di prima. Può sembrare difficile da credere, ma ancora oggi è normale sentire non so, parlare di Darwin e sentirlo associato a citazioni tipo l'uso sviluppa l'organo. e chi lo dice è convinto di dire una cosa corretta. Ora, confondere la confusione è sempre una cosa possibile, confondere Darwin con la precedente e oltretutto erronea teoria evolutiva di Lamarck e tutti gli altri strafalcioni e prestapochismi nei quali ci si può imbattere, in cui possiamo anche tutti incorrere in momenti di distrazione, è un problema, ma è solo una parte del problema, tuttavia. Il vero rischio, quello sempre in agguato, insieme a quella, a quella di cui ho parlato, che è la volgarizzazione di un personaggio storico o famoso, e il rischio, che è un rischio, lasciatemelo dire, ben più grave, è quello della strumentalizzazione, più grave della volgarizzazione, dicevo. Più una figura storica è conosciuta, più il suo pensiero è considerato di, come dire, di pubblica proprietà. E quindi, ci si sente liberi di nominarlo a ogni piacere spinto, lo si fa con a sproposito, lo si fa con superficialità, e questo è ok. Ma soprattutto il problema è che lo si può usare in modi invece capziosi, come dire, tentando di deformarne i reali contenuti per piegarli a determinati scopi, a determinati ismi e a determinate ideologie. Ora, il nostro scopo non è quello di lanciare anatemi, non vogliamo gridare alle eresie e non vogliamo, a lungi da noi, inneggiare al catastrofismo. Per carità. Però stiamo attraversando, e questo è indubbio e non si può negare, tempi di sovraesposizione mediatica e continuata, nei quali la troppa e la cattiva informazione, per cattiva leggi non documentata, non sufficientemente documentata, quantomeno informazione, è dilagante, e non tanto che non costituisce più una semplice rottura degli argini della verità storica che si fa in modo episodico, è diventata ormai, diciamo a mio parere, un'inondazione perenne, tanto da poter dire che nel continente delle idee la verità sta facendo la fine di Atlantide, quindi potrebbe essere ben presto sommersa dalle notizie false, e quindi occorre tutelarsi per quello che questo tipo di Darwin Day è più che utile. Quindi, come dire, i tentativi di manipolazione ci sono, e i tentativi di manipolazione del pensiero di cui appunto sto accennando, nel caso di Darwin, sono addirittura di lunga tradizione, nel senso che Charles Darwin, anche in vita, ai suoi tempi, fu osteggiato, fu dileggiato, si è perso il conto delle caricature di lui in versione scimmiesca che furono pubblicate, prodotte, anzi credo che si possa dire che sia quasi stato per lui, forse assieme a pochi altri, come forse solo Alfred Dreyfus, è il caso Dreyfus, che la gogna mediatica sia nata, magari certo nella sua versione pre-era digitale. Quindi diciamo che la sua figura, la figura di Darwin, potrebbe essere addirittura lui e la sua teoria dell'evoluzione, la sua teoria evoluzionistica, possono essere state, a mio parere, addirittura l'involontario catalizzatore di questa pratica, che è quella appunto della tentativo di infangare, della gogna mediatica e delle fake news. Faccio un esempio, uno su tutti tanti. Da Darwin alla teoria della razza, da la teoria della razza al razzismo scientifico. Con questo penso di aver detto tutto. Basta fare questa cosa, si parte da Darwin, il passo è breve per alcuni, benché tra Darwin e questi concetti o pseudoconcetti invece non ci sia non solo nessun tipo di rapporto diretto, ma addirittura non si situino nemmeno nella stessa direttiva di pensiero, figuriamoci se a breve distanza. Quindi occorre tutelarci, dicevamo. Ed è appunto per dare il nostro piccolo modesto contributo a questa tutela abbiamo invitato a questo incontro questa sera la professoressa Maria Turchetto, che dibatterà su appunto alcuni interessanti e controversi aspetti tra le numerose strumentalizzazioni e manipolazioni del pensiero di Darwin e in particolare sul cosiddetto darwinismo sociale. Maria Turchetto ha insegnato storia del pensiero economico ed epistemologia delle scienze sociali all'Università Ca' Foscari di Venezia, è stata direttrice della rivista Lateo e dirige attualmente la collana Epistemologia presso la casa editrice Mimesis e la rivista Naturalmente Scienza. E last but not least è un'esperta di Darwin e profonda conoscitrice della teoria darwiniana. È una filosofa che non ha paura di sporcarsi le mani, come mi piace dire, che esce volentieri dalla comfort zone dei filosofi, scendendo in campo su terreni a loro spesso impervi come la scienza, l'economia e il sociale, ed è, come lei stessa ama definirsi, una filosofa pentita. Quindi mi sembra di avere detto, come dire, l'essenziale. Ricordo a chi ci segue in diretta che sono possibili, anzi gradite, le domande e gli interventi, purché brevi, possibilmente previa alzata di mano, per permetterci di regolarizzarne l'ordine, regolarizzare l'ordine degli interventi stessi. Bene, io credo di aver detto tutto e quindi lascio la parola a Maria Turchetto.
Grazie, mi sentite? Ormai mi conoscete perché sono stata presentata. E naturalmente molto meglio di me conoscete Charles Darwin, il quale, come giustamente è stato ricordato, in vita è stato dileggiato, ha avuto dei nemici e ha tuttora dei nemici. Ora c'è veramente da chiedersi perché mai uno scienziato di onestà intellettuale veramente ineccepibile e un uomo gentile come era lui, come mai dovrebbe avere dei nemici? Forse se ha avuto dei nemici, non lo so, Gregor Mendel, forse ne ha avuti Albert Einstein o Galileo Galilei, sì, Galileo li ha avuti. E manca poco a che la Chiesa lo bruciasse. Ecco, come si spiega questo fatto che uno scienziato che davvero si dedica alla scienza non si dedica alle ideologie, abbia dei nemici. Si capisce, sia Galileo che Darwin si può intuire che mettevano in discussione dogmi, credenze, ma secondo me c'è dell'altro, cioè c'è qualcosa di più profondo. E visto che è profondo, scusatemi, cerco di condividere lo schermo, ecco, visto che è profondo, facciamocelo spiegare da Freud. Freud appunto scrive che, leggiamo insieme questa citazione che ho scelto per voi, scrive: nel caso, nel corso dei tempi l'umanità ha dovuto sopportare due grandi mortificazioni che la scienza ha ricevuto al suo ingenuo amore di sé. La prima, quando apprese che la nostra Terra non è il centro dell'universo, bensì una minuscola particella di un sistema cosmico che quanto a grandezza è difficilmente immaginabile, la seconda mortificazione si è verificata poi quando la ricerca biologica annientò la pretesa posizione di privilegio dell'uomo nella creazione, gli dimostrò la sua provenienza dal mondo animale e l'inestirpabilità della sua natura animale. Questo sovvertimento dei valori è stato compiuto ai nostri giorni sotto l'influsso di Charles Darwin. Quindi Freud ci spiega come mai Galileo abbia avuto dei nemici e Darwin abbia avuto dei nemici. Devo dire tra parentesi che non è che a Freud difettasse proprio l'amor proprio, tant'è vero che riteneva di aver inferto una terza grande modificazione, mostrando all'uomo di non essere padrone nemmeno di se stesso. Ma in ogni caso ha ragione a dire che molte persone si sono sentite mortificate, e non solo, in particolare la mortificazione inflitta da Darwin ha colpito davvero molto non solo semplici bigotti, ma anche persone colte. A me piace, non riesco ad andare avanti e indietro, ahimè, scusate un attimo, cerco di rimediare, eccoci. A me piace citare sempre questo illustre mortificato che è Benedetto Croce, che come vedete dice che queste teorie, riferendosi appunto alla teoria dell'evoluzione, non solo non vivificano l'intelletto, ma mortificano l'anima, mortificano l'animo, il quale riceve l'immagine di fantastiche origini animalesche e meccaniche dell'umanità, e con esse un senso di sconforto, di depressione e quasi di vergogna, mortificazione, appunto. Bene, naturalmente tra i grandi nemici, di Galileo e di Darwin e anche di Freud, anche se con meno ferocia, diciamo così, c'è stata la Chiesa, anzi dovremmo dire che ci sono state le Chiese cattolica, protestante, islamica, ma persino la Chiesa, guardate un po', persino la Chiesa si evolve e si adatta. La Chiesa cattolica ha preso atto che la Terra gira intorno al Sole e non viceversa, è venuta relativamente a patti persino con la teoria dell'evoluzione. È dura perché la teoria dell'evoluzione mette in discussione la creazione, però ormai essere anche evoluzionisti è un po' come essere terapeutisti. Direi che la più grande concessione a Darwin si deve a Giovanni Paolo II. Scusate se ci metto un pochino. Oh, non ce la faccio mai fino in fondo. Eccoci qui. Il quale appunto ci dice che se il corpo umano ha la sua origine nella materia viva che esisteva prima di esso, l'anima spirituale è immediatamente creata da Dio. Con l'uomo ci troviamo dunque dinanzi a una differenza di ordine ontologico, eccetera. Insomma, come dire, il corpo dell'uomo è frutto dell'evoluzione, ma l'anima è l'anima, l'anima è un'altra cosa. C'è comunque appunto, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista di prendere atto di acquisizioni ormai veramente acquisite da scienza, la Chiesa ha fatto un po' i conti e più o meno c'è stata. Però c'è ancora un argomento che viene spesso sollevato dai nemici di Darwin, diciamo così, dagli antievoluzionisti cristiani, i quali dicono: Darwin sarà stato anche un bravo scienziato, però è stato un cattivo maestro, perché ha ispirato il darwinismo sociale. Ecco, questa etichetta di aver inventato il darwinismo sociale è qualcosa che pesa ancora sul povero Darwin, che, vi dico la verità, non ne ha davvero nessuna colpa. Ma che cos'è questo darwinismo sociale? Ho cercato alcune definizioni da questo punto di vista. Vai. Scusatemi tanto, vabbè. Ecco, le definizioni che vi propongo sono una tratta dall'enciclopedia Treccani, l'applicazione allo studio delle società umane, dei principi darwiniani, della lotta per l'esistenza e la selezione naturale, l'altra lo tratta dall'Enciclopedia Filosofica Garzanti ed è un pochino più precisa perché dice mentre Darwin si era limitato ad applicare la teoria dell'evoluzione nell'ambito biologico, i fautori del darwinismo sociale affermarono l'esistenza di un'analogia tra l'evoluzione biologica e quella sociale umana. Ecco, la precisazione è veramente opportuna perché in realtà Darwin non si è mai sognato di applicare la teoria dell'evoluzione alla società umana. Mostrava anzi un certo fastidio per chi lo faceva ai suoi tempi. Ecco qui appunto un giornale di Manchester ha ridicolizzato la mia teoria affermando che io avrei dimostrato che la ragione del più forte, pertanto che Napoleone è nel giusto, che ogni commerciante che raggira i clienti è nel giusto. Ecco, ora, a parte il giornale di Manchester, bisogna dire che ci furono due contemporanei di Darwin che applicarono la teoria dell'evoluzione alla società e sono Herbert Spencer e Francis Galton. Vediamo brevemente chi sono questi personaggi. Herbert Spencer è un personaggio contemporaneo a Darwin, come vi ho detto, che in qualche modo trasforma la teoria dell'evoluzione in una vera e propria metafisica del progresso. Tra l'altro, detto tra parentesi, è soprattutto a Herbert Spencer che si deve l'uso e la diffusione del termine evoluzione. Un termine che Darwin adottò in realtà molto tardi, in una delle ultime edizioni dell'Origine delle Specie, e con una certa reticenza, perché evoluzione dà proprio quest'idea del progresso che, come cercherò di argomentare, Darwin non condivideva affatto. Per Spencer invece tutto si evolve. L'universo, gli astri, i viventi, le società umane, gli individui, e tutto si evolve secondo i medesimi principi, principi che sono il passaggio dall'incoerente al coerente, il passaggio dall'omogeneo all'eterogeneo, il passaggio dal semplice al complesso. Ecco, per le società umane, la sua idea è che si passi nelle società umane da una mancanza di coesione, cioè a uno stato di incoerenza delle società primitive, a società che invece centralizzano il potere in sistemi gerarchici, alla fine a una cooperazione che caratterizza le società moderne, che secondo lui sono le più evolute, una cooperazione che consolida appunto la coesione tra individui, quindi rende coerente la società stessa, ma la rende anche virtuosa grazie al principio della concorrenza, che è il principio della concorrenza. Agendo come la lotta per la vita in ambito biologico, premia i migliori. Quindi questo approdo alle società moderne, alle società caratterizzate dal mercato, se vogliamo, è secondo Spencer appunto l'esito alto dell'evoluzione delle società umane. Quindi, come vedete, si tratta veramente di una apologia del libero mercato che viene fuori da questa applicazione spenseriana di alcuni principi darwiniani alla società. Quindi Spencer è un liberale e un liberista e cerca in qualche modo un fondamento scientifico, anche se sarebbe meglio dire metafisico per quello che vi ho detto, cerca un fondamento metafisico al suo credo scientifico, al suo credo, scusate, politico. Così appunto in questo modo viene, secondo Spencer, viene fondato scientificamente questo suo credo nel liberismo. Ora bisogna dire che a Darwin Spencer non risultava nemmeno simpatico. Qui ho messo una citazione in cui appunto nella sua autobiografia Darwin dice: trovavo molto interessante la conversazione con Herbert Spencer, ma la persona non mi era particolarmente simpatica. Ecco, il punto è che è questo, non credo che la conoscenza, cioè il metodo deduttivo con cui egli tratta ogni argomento è assolutamente contrario alla mia mentalità. Le sue generalizzazioni forse sono molto importanti filosoficamente, ma non sembrano utili dal punto di vista rigorosamente scientifico. Ecco, penso che Darwin avesse veramente ragione in questo giudizio, nel senso che Spencer, se lo andate a leggere oggi, risulta un filosofo nel senso deteriore del termine, cioè un tuttologo, mentre Darwin era uno scienziato nel senso più rigoroso del termine. Ma passiamo all'altro contemporaneo di Darwin, che in qualche modo ha applicato alcuni elementi della teoria dell'evoluzione alla società. Dalton è un personaggio, se vogliamo, anche scientificamente interessante per alcuni aspetti, soprattutto per aver iniziato, anche se un pochino grossolanamente, uno studio statistico dell'ereditarietà. È comunque ossessionato anche lui da un'idea politica, dall'idea politica della civilizzazione, la civilizzazione soprattutto in ambito, nell'ambito della cultura francese è quasi sinonimo di progresso, e secondo lui la civilizzazione, cioè il progresso della società, mette in scacco quella che è la selezione naturale. Quindi Dalton vede una specie di contrasto, diciamo così, tra i giusti principi dell'evoluzione, della selezione che avviene in natura, e i principi che avvengono invece nel progresso della società. La società progredendo diventa troppo buona, diventa una società che protegge i deboli e protegge gli incapaci. E Dalton è ossessionato, veramente ossessionato, dall'idea che questo dia luogo a una regressione anziché a una evoluzione. Per cui mette un sacco di paletti, dice che occorre guardarsi da incroci avventati tra le classi, pensa naturalmente che le classi più elevate siano anche le migliori, e bisogna guardarsi anche da incroci avventati tra le razze, con le razze inferiori. Ecco, c'è veramente da chiedersi che cosa abbia a che fare Darwin con questo suo cugino. Francis Galton era suo secondo cugino, in effetti. Ecco, a parte l'uso da parte di Darwin di qualche strumento statistico elaborato da Galton, direi che non ha a che fare nulla con suo cugino. Soprattutto proprio dal punto di vista teorico, perché il concetto di regressione, che fa parte del credo, secondo Darwin, fa parte del credo, per così dire, prescientifico degli allevatori, l'idea che possa esserci una regressione, ecco, viene in questo senso molto profondamente criticato proprio nell'opera principale di Darwin, nell'Origine delle specie. Darwin, se vogliamo, non dà credito né all'idea di regressione né all'idea di progresso. Cioè bisogna cominciare finalmente a pensare, al contrario di molti seguaci, epigoni o divulgatori di Darwin, che Darwin non ha un'idea, non c'è in Darwin un'idea di direzione valoriale nei processi, cioè non c'è un valore di meglio o di peggio nei processi che si svolgono in natura. Si tratta di processi di variazione. La speciazione non è un progresso, è appunto una deriva, una progressiva differenziazione, una modifica continua dei viventi, che però non è un percorso direzionato, non è un percorso che ha un particolare valore. E da questo punto di vista bisogna anche dire che il più adatto non è il migliore, come molti suoi seguaci e epigoni hanno invece detto. Bene, resta ancora una grossa questione da affrontare. Credo di avere un pochino messo da parte queste che sono due elementi di quello che viene erroneamente chiamato darwinismo sociale, cioè l'idea che il mercato concorrenziale sia una specie di selezione naturale che abbia appunto che faccia emergere i migliori, idea di Spencer, e di aver in qualche modo fatto vedere che anche l'idea di Galton, per cui se ci si evolve, se le società mettono da parte i deboli, eccetera, si perde un principio della società, della selezione naturale, che è quello di selezionare i peggiori, che invece vengono protetti nelle società più evolute. Ecco, questo, da questo punto di vista, diciamo che Galton è considerato il padre dell'eugenetica. Allora, Darwin non ha nessuna di queste due idee, ve lo assicuro veramente, è lontanissimo da queste due idee. Ma, come vi dicevo, resta ancora una questione da affrontare tra quelle idee che sono andate tutte quante sotto il nome di darwinismo sociale. Appunto l'ideologia l'apologia del mercato di Herbert Spencer, l'eugenetica di Francis Galton, eccetera. C'è un'altra questione ancora più brutta, se vogliamo, non che le altre siano particolarmente belle, ma c'è la questione bruttissima del cosiddetto razzismo scientifico. Ecco, va da sé che il razzismo esisteva nelle epoche caratterizzate dal colonialismo, dall'imperialismo, dallo schiavismo. Purtroppo però, per giustificarlo scientificamente, tra virgolette ovviamente, a cavallo tra 800 e 900 venne tirata in ballo la teoria dell'evoluzione. Ecco, questo, di questo bisogna dare atto, ma di nuovo Darwin c'entra molto poco. In che modo viene tirata in ballo la teoria dell'evoluzione? Nella sua versione, che come ho già detto è molto estranea all'idea di Darwin, nella sua versione per cui evoluzione è sinonimo di progresso. Ecco, in particolare dobbiamo rifarci per capire da dove in qualche modo è saltato fuori questo cosiddetto razzismo scientifico. Dobbiamo rifarci a uno scienziato che nei primi decenni, del Novecento ha avuto, come ha scritto un grande studioso di Darwin, un grande evoluzionista che Stephen Jay Gould, che forse avete sentito nominare, uno dei maggiori interpreti contemporanei della teoria dell'evoluzione. Ecco, la teoria di Heinrich Eckel ha avuto all'inizio del Novecento un'influenza dilagante. La teoria di Eckel è sintetizzata da una frase molto scura, la frase che dice: l'ontogenesi ricapitola la filogenesi. Che cosa significa questa frase oscura? Significa che lo sviluppo di un individuo, in biologia si parla specificamente di sviluppo per designare quella che è appunto lo sviluppo dall'embrione all'individuo adulto, ecco, lo sviluppo dall'embrione all'individuo adulto riassume in qualche modo la storia evolutiva, cioè quella storia che va dai primi organismi monocellulari, come sono appunto gli ovuli fecondati nel campo dello sviluppo, fino agli organismi complessi. Ecco, in questa idea di ricapitolazione, l'idea è che ogni volta che un organismo si evolve, diventa più complesso, vedete che ci sono sempre queste idee dal semplice al complesso, queste idee appunto di un po' metafisiche di come funziona l'evoluzione che, ripeto per l'ennesima volta, hanno poco a che fare con l'idea di Darwin. Ecco, nell'idea di Eckel, appunto, ogni individuo più complesso aggiunge in qualche modo qualcosa, cioè funziona l'evoluzione, sia l'evoluzione che lo sviluppo funzionano per aggiunta terminale, per usare il termine di Eckel. Ecco, cioè un organismo più evoluto ha qualcosa in più rispetto all'organismo meno evoluto. Quindi lo sviluppo di un organismo più evoluto dura di più, accelerandosi o condensandosi, lo sviluppo appunto dura di più rispetto a quelli degli organismi meno evoluti. Ecco, questo schema, questo studio, perché era veramente uno studioso dello sviluppo, è che questo schema dello sviluppo degli embrioni vi dà forse un'idea abbastanza intuitiva di cosa succede. Vedete, si procede quasi uguali, poi si va avanti. Se ci si ferma a un certo punto si rimane un pesce, se si va più avanti si diventa più o meno un pollo, un maialino, un cagnolino, e alla fine si diventa l'uomo a furia di andare avanti in questo sviluppo, che però appunto lo sviluppo dall'embrione all'individuo adulto, secondo Eckel, ricapitola appunto la filogenesi e anche la storia dell'evoluzione. Cioè l'uomo, da questo punto di vista, avendo lo sviluppo più lungo, è anche la specie che ha avuto una storia evolutiva più lunga e dunque è il vertice, diciamo così, di questa storia che è l'evoluzione. L'uomo quindi è al vertice, infatti vedete che in questo albero disegnato da Eckel, in cui ci sono le varie specie, si parte appunto da organismi monocellulari e si arriva all'alto, nel ramo più alto, chi c'è? C'è l'uomo. E anzi, a dir la verità, bisognerebbe precisare anche meglio questa cosa, nel senso che non solo nel ramo più alto c'è l'uomo, più precisamente, secondo Eckel, nel ramo più alto c'è il maschio bianco della specie Homo sapiens, che dunque risulta più sviluppato, dunque più evoluto, dunque più adulto, se volete, rispetto alle altre razze e rispetto alle femmine della specie, che risultano invece più infantili. spero di aver reso l'idea di questa idea, che è appunto di questa idea secondo cui, vabbè, si va avanti, si aggiungono dei pezzi e più e viene fatta una specie di uguaglianza tra più adulto e più evoluto, proprio per questa famosa appunto ontogenesi che ricapitola la filogenesi. Chi è più adulto è anche più evoluto. E vi assicuro che appunto il maschio bianco adulto risulta, secondo Eckel, più evoluto rispetto alle altre razze, rispetto alle femmine, che sono appunto più infantili, dunque da questo punto di vista, da questa idea che le razze diverse dalla razza bianca e le femmine comunque della specie Homo sapiens siano più infantili, derivano conseguenze ideologiche piuttosto pesanti. Se sono più infantili, sono più bisognosi di tutela, sono più bisognosi di direzione, non possono dirigersi da soli, ed ecco, in qualche modo giustificati in un colpo solo sia l'imperialismo che il paternalismo. Ora, dovete sapere che gli studiosi dell'epoca, di quel periodo, per la verità anche relativamente breve, diciamo una cinquantina d'anni, forse anche meno, in cui la teoria di Eckel risultò avere un'influenza dilagante, ecco, gli studiosi fecero a gara per scovare, catalogare tratti infantili nei neri, nei selvaggi e nelle donne. Tirarono fuori un po' di tutto, cioè dalla posizione dell'ombelico allo sviluppo del polpaccio, al sviluppo delle cartilagini nasali, e poi avevano una particolare predilezione per quelle, per le caratteristiche del cervello, più grande, più piccolo, tutte queste cose, perché le caratteristiche del cervello rendono piuttosto facile la saldatura tra quelli che sono gli aspetti fisici e quelli che sono gli aspetti intellettuali, comportamentali, emotivi e così via. Che cosa dicevano all'epoca? Dicevano appunto, i selvaggi urlano, le donne piangono come i bambini, vedi che sono più infantili, le donne, sia le donne che i selvaggi amano le penne colorate, gli ornamenti colorati, vedi che sono più infantili. Evidentemente l'ideale dell'epoca era quello del gentleman che applica l'understatement e veste sobriamente di grigio. Comunque queste teorie presero effettivamente piede, anche se bisogna fare in qualche modo una parentesi, cioè vi ho detto che questa influenza dilagante della teoria di Eckel dura relativamente poco, qualche decina d'anni. Verso gli anni 30 del Novecento ci fu una svolta, e non solo la teoria della ricapitolazione venne di fatto abbandonata, ma addirittura conquistò terreno un'idea proprio opposta, cioè l'idea della cosiddetta pedomorfosi della nostra specie, della specie Homo sapiens. Pedomorfosi significa forma infantile. Cioè, l'idea era questa: l'uomo è diverso dagli altri primati non perché è più adulto, è più avanti nello sviluppo, non perché è più adulto, ma al contrario, perché permane in uno stadio infantile, è appunto fetalizzato, come per usare il termine, che per usare l'espressione che a suo tempo usò Louis Bolk, che era appunto uno dei fautori di quest'idea della pedomorfosi come caratteristica della specie Homo sapiens. il quale appunto diceva: più una razza è somaticamente fetalizzata, cioè rimane a uno stato infantile, ritardata fisiologicamente, più si è allontanata dall'antenato scimmiesco dell'uomo. E quindi uno dice: ah, vabbè, allora, visto che hanno tirato fuori tutti questi tratti infantili delle donne, dei neri, dei selvaggi, forse è il momento del riscatto per i neri, per i selvaggi e per le donne. Ma che Bolt rigira abilmente la frittata e si mette a scovare tutti i tratti somatici con cui poteva dimostrare la maggior pedomorfosi dei maschi bianchi rispetto appunto ai neri, alle donne, eccetera, eccetera. Per esempio il cranio arrotondato, il minore proniatismo, lo sviluppo somatico più lento, eccetera, eccetera. Una vera frittata rivoltata da cui Bolt conclude: l'uomo bianco sembra essere più progredito perché è più ritardato. Ed ecco, bisogna dire che veramente l'uomo bianco ha avuto, da questo punto di vista, una bella faccia tosta anche nel campo delle teorie scientifiche. Bene, ma torniamo al nostro Eckel e alle differenze che ci sono tra alle differenze che vorrei mettere in evidenza tra appunto Eckel e Darwin. Come vi ho detto, l'idea di evoluzione di Darwin è lontanissima rispetto a quella di Eckel. Cioè, per Darwin il tragitto dell'evoluzione non è un albero, ma è piuttosto, per usare una metafora che ha usato appunto lui stesso nel suo taccuino B, per Darwin il tragitto dell'evoluzione è una rivoluzione, è una ramificazione irregolare e anarchica, più simile a un corallo, per fare il suo esempio. Cioè irregolare e anarchica perché non ha una direzione prevedibile come quella verso l'alto, e in questo modo appunto Darwin si esprime esplicitamente nel suo taccuino B. Dice: no, lasciamo perdere l'albero, l'albero non è una buona metafora, perché non sappiamo, non possiamo dire, anzi non possiamo proprio dire che le cose nell'evoluzione vanno verso l'alto, delle volte vanno di lato verso il basso, vanno in un'altra direzione, si interrompono, la metafora dell'albero è sbagliato. Naturalmente la metafora dell'albero però era servita molto, diciamo così, è stata una metafora gradita ai suprematisti di ogni prisma. Ecco, nella immagine che vi sto mostrando c'è un albero delle razze, albero delle razze ovviamente che fa parte del razzismo italiano, tanto che la cima dell'albero è rappresentata da una fantomatica razza ariana mediterranea, che viene considerata superiore addirittura alla razza ariana nordica, e sapete bene che l'Italia, cioè immaginare una razza ariana mediterranea in un Mediterraneo che è stato attraversato da tutti gli scambi umani possibile e immaginabile, è veramente una cosa francamente ridicola. Ecco, non solo appunto Darwin non ha niente a che vedere con questo tipo di rappresentazioni, non solo non ha a che vedere, diciamo così, con la metafora dell'albero per sua esplicita dichiarazione, ma c'è molto di più, cioè nella sua opera L'origine dell'uomo del 1871, successiva all'origine delle specie, devo dire che Darwin fa letteralmente a pezzi l'idea stessa di razza. Ecco, che cosa significa razza? Allora, razza sarebbe sinonimo in qualche modo di sottospecie, cioè c'è la specie, poi ci sono delle sottospecie che si possono chiamare razza, razze, fino a un certo punto, perché, oddio, ai tempi di Darwin addirittura c'era ancora si discuteva se i neri e i bianchi appartenessero addirittura alla stessa specie, non semplicemente se fossero sottospecie. Allora il cosiddetto poligenetismo sosteneva che le varie razze umane derivano da progenitori diversi, quindi non si tratta neanche della stessa specie, mentre il cosiddetto monogenismo affermava che tutti gli uomini discendono dagli stessi progenitori e quindi appartengono alla stessa specie, mentre tutt'al più si possono distinguere delle sottospecie. Ma Darwin, oltre a sostenere esplicitamente il monogenismo, mette in dubbio anche che nell'ambito della razza umana, diciamo così, della specie umana, si possano distinguere delle sottospecie, ossia delle razze, proprio perché dice, ma guardate che tutti quanti, cioè l'uomo è stato studiato, come dice, più attentamente di qualsiasi altro animale, eppure c'è la più grande varietà di giudizi. Allora qualcuno dice è una razza, una singola razza, oppure sono due, oppure sono tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, undici, quindici, sedici, sessanta, sessantatré, eccetera, eccetera. Cioè ognuno ha fatto delle sue catalogazioni che, data la loro appunto differenza, risultano chiaramente piuttosto arbitrarie. E perché, dice appunto ancora Darwin, le razze umane non sono abbastanza distinte tra loro da abitare la stessa regione senza fondersi, e l'assenza di fusione offre la prova usuale della distinzione tra specie. Cioè, è chiaro che non si tratta di specie diverse, perché si fondono, e siccome si fondono, non si sa mai quante se ne dobbiamo catalogare, 2, 3 o 63, capito? C'è questo scambio e questa fusione tra umani che rende veramente impossibile fare una distinzione non arbitraria delle razze, per cui il termine razze diventa una categoria che può essere, secondo Darwin, pertinente solo per la zootecnia, cioè per pratiche di allevamento che selezionano e soprattutto isolano le varietà. Se le varietà, come succede per la specie umana, non sono isolate, succede veramente di tutto. Quindi, appunto, questa è una piccola parte di una mostra che è stata fatta da Oliviero Toscani, intitolata in modo abbastanza simpatico Razza umana. Dico in modo abbastanza simpatico: A, perché la razza appunto è solo una, la razza umana; B, perché fa vedere veramente anche voi quante razze distinguete in questo, sono molte di più le foto raggruppate in questa mostra, ma già qui sarebbe abbastanza difficile fare una catalogazione seria. È chiaro che noi umani ci mettiamo ampiamente. Benissimo, ora concludo, finito la mia oretta, e voglio concludere sottolineando che Darwin non soltanto era antirazzista, e lo è stato veramente in una maniera direi totale, era anche, come diremmo oggi, antispecista. E quindi voglio concludere con questa citazione che così leggiamola insieme. Col progredire dell'uomo verso la civiltà e l'unificarsi delle tribù in comunità più ampie, la più semplice ragione dovrebbe dire a ciascun individuo che egli dovrebbe estendere i suoi istinti sociali e le simpatie a tutti i membri della stessa nazione, anche se a lui personalmente ignoti. Raggiunto questo punto, vi è solo una barriera artificiale che gli impedisce di estendere le sue simpatie agli uomini di tutte le nazioni e razze. La simpatia oltre i confini umani, cioè l'umanità, verso gli animali inferiori, sembra che sia una delle ultime acquisizioni morali. Questa virtù, una delle più nobili di cui si è provvisto l'uomo, sembra che sorga per caso dalle nostre simpatie, che si vengono sempre più teneramente e ampiamente diffondendo fino a che si estendono a tutti gli esseri viventi. Ecco, concludo proprio chiedendomi, uno che scrive qualcosa del genere, come può un uomo così gentile essere considerato un cattivo maestro? E mi fermo qui.
Dunque, io ringrazio ovviamente Maria e è stato interessantissimo, ho anch'io alzato la manina, ma ci sono penso degli altri interventi che verranno opportunamente adesso instradati, quindi lascio la parola a quelli che si erano già palesati.
C'era Nicoletta che aveva chiesto la parola.
Perfetto.
Vediamo se riesce a attivare l'audio.
Buonasera a tutti, okay. Mi sentite?
Sì, forte e chiaro.
Sono per strada, spero non ci siano troppe interferenze. Cercherò di essere breve, anzi sarò breve, perché volevo ringraziare moltissimo Maria, che detto en passant, leggo ancora anche sul vernacoliere, volevo ringraziarla molto per aver concluso con questa citazione antispecista, perché in quanto vegetariana di lungo corso, diciamo, ecco, mi ha praticamente commosso, ecco, e andrò poi a cercarla e la diffonderò, ecco. E quindi, diciamo, fra i vari anti che pratico c'è anche l'antispecismo, per cui la ringrazio sia per l'intervento molto interessante che per la chiusura, che per me è stata per l'appunto un'apoteosi, diciamo così, e anche di riconoscenza verso Darwin stesso. E poi volevo ricordare solo quella frase di Stefano Benni che dice: io non so se Dio esiste, ma se non esiste ci fa una figura migliore. Perché per l'appunto, voglio dire, pensare di essere stati creati così, ecco. Penso che lui l'abbia riassunto molto bene. Grazie ancora, è stato veramente interessante, poi magari me la rivedrò anche su YouTube. Grazie a tutti e a tutte. Ciao.
Ciao, grazie a te. Non so se vogliamo raccogliere qualche altro intervento.
Sì, vai avanti.
Se volete, sì, mi faccio avanti io. Allora, intanto volevo solo dire che nel quadro, nella composizione molto bella di foto di Lidero Toscani che ci hai mostrato, mi sembra di averti visto campeggiare nel tuo splendore proprio al centro della tavola. Secondo me, volevo fare questa battuta, se Toscani ti ha messo al centro perché ti ritiene l'esempio più alto e superiore di specie di razza umana, probabilmente. Quindi così mi sembrava doveroso dirlo. A parte questa boutade, mi sono venute due osservazioni. Parto dalla seconda che ho fatto, che è la più veloce, e cioè se secondo te nella citazione finale con cui concludi il tuo intervento di Darwin, quando lui usa la parola simpatia, che oggi che ha una valenza anche filosofica, ma che oggi è usata nel linguaggio comune, corrente, da sempre, in senso così di simpatia, come essere simpatici o provare simpatia, se non pensi che oggi, traducendola in un linguaggio più contemporaneo, non avrebbe usato la parola empatia, che è quella che noi stiamo usando sempre di più quando si parla di appunto rapporto con gli altri o anche con gli animali, a volte anche a sproposito. Quindi questa era un po' una domanda che ti volevo fare. E poi volevo fare un'osservazione che mi ha fatto così una piccola illuminazione, una highlight, direbbero gli inglesi, quando parlavi di Burke, che non conoscevo, come si chiama? Heckel.
Heckel,
scusami. Non conoscevo appunto questa correlazione tra il sembrare o l'apparire adulti e la correlazione col fatto di essere di qualità superiore da un punto di vista specistico e razziale. Mi ha fatto venire in mente che la sua influenza forse è stata breve in ambito eminentemente scientifico, ma ha gettato dei semi un pochino anche forse tossici, in realtà di lunghissimo corso che ci portiamo avanti ancora oggi, che sono durati tutto il secolo, da un punto di vista invece di costume e di moda, perché l'immagine della bellezza connessa all'infantilità, a un'apparenza infantile, poi si è poi radicata. Pensiamo alla donna bambina, alla donna che era vista bella solo se aveva un'apparenza di bambina, nella quale è stata ingabbiata, che è andata avanti, ha sopravvissuto a questa teoria, e fino a tutti gli anni 50 e 60 era, direi proprio, dominante in maniera totale, delle dive, tutte le attrici, le dive, i riferimenti estetici che dovevano essere poi considerati modelli da seguire, a cui omologarsi per le donne, quelli da Marilyn Monroe a Docet in poi, erano l'immagine di donne fanciulle, bambine, e questo ha creato anche poi, e lì concludo, come dire, tutta un'industria cosmetica legata a questa sorta di coercizione in qualche modo sociale delle donne a doversi sempre in qualche modo ringiovanire o sembrare a tutti i costi più giovani, che invece fino a poco tempo fa era una costrizione che non toccava minimamente l'uomo, che invece era considerato bello e affascinante anche in versione matura. Quindi questa era un'osservazione che mi è venuta di fare proprio sentendoti parlare di questa figura.
Va bene, dopo intanto qualche piccola risposta a questi primi interventi. La citazione relativa all'antispecismo. Ecco, in realtà sì, capisco che possa colpire un vegetariano, un antispecista, eccetera, eccetera, ma è davvero importante la teoria di Darwin, ha più importanza di quella che forse le ho dato io, buttandola giù così come ultima citazione a cui tenevo dell'intervento che ho fatto. È molto importante proprio perché da questo punto di vista, a differenza dei suoi non nemici ma amici che lo circondavano, Darwin è stato davvero molto diverso dal punto di vista teorico, mentre un po' meno tutti sostenevano il fatto che comunque, come dice oggi, come ha detto qualche anno fa Papa Wojtyla, tra gli animali e l'uomo c'è comunque un salto ontologico di qualche tipo, ecco, Darwin ha sempre negato questo, soprattutto nell'origine dell'uomo è molto esplicito da questo punto di vista e dice che non è vero che certe caratteristiche come appunto l'empatia o simpatia certo i termini sono cambiati, ma penso che effettivamente sia più adatto adesso usare il termine empatia per dire quello che voleva dire Darwin, ma anche altre cose come l'intelligenza, la cooperazione, eccetera, eccetera, in realtà esistono anche nel mondo animale. Quindi va bene, la nostra sarà un'evoluzione, nel senso che, ma ecco, c'è una differenza soltanto di grado tra quell'empatia che gli animali sviluppano, soprattutto gli animali che formano società, che formano gruppi, in cui, vabbè, secondo Darwin in realtà la base di tutto questo sono i primi comportamenti parentali, cioè la difesa del cucciolo rispetto alla quale la madre si sacrifica, ma poi il fatto che in gruppi animali ci sia appunto ci siano comportamenti di tipo altruistico, no? Cioè tipo l'animale che in qualche modo distrae il predatore a vantaggio del gruppo, mettendo anche in crisi la propria sopravvivenza, eccetera, eccetera. Cioè Darwin dice questi comportamenti, chiamiamoli così in termini generali altruistici, esistono già negli animali, non sono una caratteristica specifica dell'uomo. Quindi prendiamone atto in qualche modo che la nostra differenza rispetto agli animali in questi aspetti empatici, altruistici, cooperativi, di intelligenza, tutto quello che volete, sono differenze di grado, non sono differenze ontologiche. Ecco, questo mi sembra che sia un grande insegnamento su cui Darwin ha insistito veramente molto. Dunque, poi, vabbè, piccola parentesi sulla foto di Oliviero Toscani, non sono affatto al centro, cioè per caso nel ritaglio che ho fatto di questa enorme mostra che lui ha fatto sono capitata grosso modo al centro, ma non c'è un centro in quella mostra, è una mostra che giustamente voleva soprattutto far vedere la varietà umana e da questo punto di vista sono molto d'accordo. Sono tutte foto che venivano fatte per la strada. Io sono stata fermata per la strada, non da Toscani in persona, della verità, da suoi collaboratori, si vedeva che avevano tutti degli apparati fotografici molto professionali e mi hanno detto, possiamo fare una foto, stiamo facendo questa cosa che si intitola Razza Umana per Oliviero Toscani. E io, siccome stavo tornando dal parrucchiere, ho detto, oh, visto che sono appena stata dalla parrucchiera, sì, sì. E così sono finita dentro questa mostra, ma vabbè, non voglio dire niente e non ne sono assolutamente al centro. Direi che da questo punto di vista l'impressione che dà Oliviero Toscani è proprio quella del corallo, cioè di questa cosa che si differenzia e basta, che c'è una deriva di differenze, non c'è nessun progresso all'interno, nessun regresso al suo interno, sono termini che non vogliono veramente dire niente. E da questo punto di vista lo ringrazio. Poi, per quanto riguarda, in realtà l'autore che ha sostenuto questa importanza della pedomorfosi, come la chiamava lui, o fetalizzazione come la chiamava lui, è stato Bolk. Hecker al contrario sosteneva che uno più è adulto e meglio è, e Bolk invece sosteneva che uno più infantile e meglio è, più si è separato dai suoi antenati scimmieschi. Da questo punto di vista è vero che c'è stato poi una grande influenza di quest'idea, sia per quanto riguarda l'asservire le donne a questa idea dell'infanzia o della giovinezza perenne, ma sia per quanto riguarda, per esempio, i cani, i cagnolini. Mi ricordo che quando io ho letto questa teoria, mi ricordo che ne parlavo con qualcuno, adesso invece di pedomorfosi si dice neotenia, come termine per indicare la permanenza di caratteri infantili nell'adulto. Beh, io conoscevo questo termine perché Mio nonno era un allevatore di cani e quindi io nei cani sapevo che venivano selezionate le razze neotecniche, prendete i carlini, i volpini, sono tutti animaletti, cioè cagnolini che vengono selezionati perché conservano caratteri infantili da adulti e lo stesso piacciono così come gettini, come pet particolarmente carini, piacevano, è una cosa che è stata fatta tanti anni fa, secoli fa, si vedono tutte questi ritratti di donne col cagnolino dall'aspetto neotenico in braccio, no? E perdura ancora adesso, sono più facili da tenere rispetto a un morosso enorme, eccetera, eccetera. E un po' è vero, è una cosa un po' triste perché anche alle donne si è capitata un po' la stessa così, la stessa storia di essere condannate a essere innocenti in tutti i costi, mentre ai maschi è successo, sì, adesso c'è un po' l'idea di rimanere sempre giovani, però l'uomo con la barba va sempre bene, la donna con le rughe no, molto meno.
Bene, c'è Ascanio che ha chiesto la parola, vediamo di attivare.
Sì, grazie. Dunque, ovviamente Darwin non era un cattivo maestro, però chi voleva giustificare determinati privilegi, determinate diseguaglianze, un appiglio che ce l'ha trovato, è quello del fatto che la selezione naturale delle specie premia le più adatte a riprodursi in un determinato ambiente. Se poi questa cosa qui viene trasferita pari pari nella società, ecco che abbiamo il darwinismo sociale. Ora, secondo me, a questa cosa qui si può rispondere dicendo intanto che l'adattamento a un certo ambiente non significa superiorità, cambia l'ambiente, cambiano anche le specie che vi si adattano. Ovviamente i cambiamenti delle specie richiedono periodi lunghissimi e che l'uomo, diciamo, difficilmente può osservare se non dagli scavi archeologici e paleontologici, ma però si può vedere, per esempio, i cambiamenti climatici intanto determinano che alcune specie che vivevano in un certo ambiente stanno diminuendo e invece stanno incrementando altre specie che invece erano più rarefatte, e quindi se questa cosa si prolunga nel tempo, senz'altro determinerà l'evoluzione delle specie, e quindi parlando della società mi verrebbe di dire cambiamo la società, e allora può darsi che le persone fino a qui considerate inferiori, perché magari sono nati svantaggiati, ma non svantaggiati perché meno dotati, ma perché meno dotati di ricchezza, in questo senso, potranno, diciamo, avere pari dignità e affermarsi nello stesso modo dei ceti privilegiati. Quindi il problema non è la selezione dell'uomo nella società, ma è la società che è selettiva.
Vado? Sì, Ascanio, ti do assolutamente ragione. In primo luogo è verissimo che più adatto non significa assolutamente migliore, cioè più adatto nella teoria di Darwin è un concetto assolutamente relativo, cioè relativo all'ambiente. Quindi voglio dire, moschina che vive nelle, tra una foglia e l'altra nel cactus nel deserto è l'organismo più adatto a quell'ambiente, non è detto che sia superiore, no? Quindi cosa vuol dire? Appunto, non è un concetto relativo nella teoria di Darwin, è un concetto assoluto nella teoria di Darwin, è un concetto assolutamente relativo e di questo bisognerebbe prendere atto prima o poi. Poi, per quanto riguarda la questione dei tempi lunghi, sì, la selezione, diciamo così che da questo punto di vista c'è stata qualche piccola correzione fatta soprattutto da Stephen Gould, che vi ho già nominato, eccetera, eccetera, rispetto alla teoria di Darwin, che era una teoria, come si dice, come dicono gli evoluzionisti, estremamente gradualista, cioè che prevedeva cambiamenti piccolissimi in tempi lunghissimi. In realtà è stato messo in evidenza che ci possono essere tempi, per qualche ragione molto stressanti, che possono dar luogo, e ci sono anche ragioni di tipo genetico ormai che dimostrano un po' questo, anzi epigenetico per essere più esatti, che mostrano come effettivamente situazioni di forte stress ambientale possono dar luogo a ricombinazioni genetiche che in tempi normali, diciamo così, non si verificherebbero. E da questo punto di vista penso che sia vero che gli attuali cambiamenti climatici, che come tutti ci stanno un po' dicendo sono tra l'altro molto rapidi, non sono affatto una cosa graduale ma rappresentano una cosa rapida, possano dar luogo a condizioni di questo tipo, quindi possano dar luogo a cambiamenti nella variazione delle specie, cioè possano dar luogo sia a estinzioni che a speciazioni. Succedono già delle cose abbastanza evidenti, no? Per esempio il fatto che, non lo so, per esempio, per fare un semplice esempio, ma se ne potrebbero fare veramente molti altri, ne escono in continuazione di esempi di questo tipo, il riscaldamento del Mediterraneo. Il riscaldamento del Mediterraneo significa che entrano nel Mediterraneo specie allotrope, come si dice, cioè specie aliene, se volete, che prima nel Mediterraneo non c'erano, e entrano in competizione con quelle che ci sono nel Mediterraneo, e che possano quindi può verificarsi un cambiamento molto grosso, si sta già verificando, di quella che è la fauna ittica del Mediterraneo. Lo stesso vale per gli insetti, per i parassiti delle piante, per esempio, no? Sono cambiamenti molto molto forti, in realtà sono molto accelerati, e qui per questo bisogna, secondo me, prendere anche abbastanza sul serio questa storia dei cambiamenti climatici, perché ne vedremo delle belle, vedremo delle estinzioni, delle speciazioni o comunque dei cambiamenti di equilibri ecologici molto grossi, e quindi è bene che li sorvegliamo, sappiamo, cerchiamo di guardare cosa sta succedendo. Certamente non ci aiuterà per niente l'idea che vince il migliore, ci aiuterà semplicemente a capire come cambiano gli ambienti e come i vari organismi si adattano ai vari ambienti, ecco questo. Poi pensare che al di là di questo, cioè già nelle specie non possiamo pensare al migliore, capito, come al più adatto, figuriamoci nell'ambito della società, cioè se dovessimo dar credito alla teoria di Spencer, che dice è la concorrenza quella che nella società funziona come la selezione naturale, vabbè, allora io direi, vabbè, vincono le peggiori carogne, E quindi a me non sta bene che va così, altro che migliori. E quindi a Scania sono assolutamente d'accordo con te.
Allora, non so se ci sono in coda eventuali altre richieste di intervento.
Sì, c'è Chloe Galanti.
Infatti mi sembrava, sì. Bene. Allora, Chloe Galanti, lì si dovrebbe togliere la, cioè attivare l'audio.
Sì, sì, si può?
Già fatto. Sì, prego.
Perfetto.
Buonasera. Sono veramente interessante stasera questa cosa con la professoressa Turchetto. Ma mi piaceva seguire questa cosa perché io ho fatto l'architetto, il docente di architettura e design, interessandomi molto alla complessità, al pensiero della complessità. E quindi mi è capitato di leggere Mario Ceruti, questa teoria dell'exattamento, no? Che viene sempre su, è una cosa di tanti anni fa, chiaramente, magari siamo andati anche molto oltre, e cioè la metafora del sesto dito del panda, e cioè della capacità anche di alcuni animali di sviluppare qualche caratteristica genetica che era latente perché l'ambiente era cambiato, no? Che è un tema oggi, mi sembra importante, proprio nel caso del cambiamento climatico. E a volte mi viene a pensare che sull'evoluzione noi sappiamo pochissimo, la maggior parte della gente non sa quasi nulla, ed è difficile spiegare alcuni concetti, e nemmeno io stesso, magari che a voi mi piacerebbe spiegarli, sono certo di certi concetti. Sicuramente noi abbiamo anche un'evoluzione interna nella mente che è no, una proiezione di un'evoluzione che poi fisicamente nell'arco non solo della vita ma anche di generazioni difficilmente avviene, se non forse con una migliore alimentazione, no? Per cui oggi sono tutti più alti rispetto a come erano nell'Ottocento, di certo, no? Quindi, però questa metafora del sesto dito del panda si applica perfettamente a tante modalità di pensiero progettuale, perché noi nel nostro campo abbiamo potuto verificare che alcune tecnologie del passato sono più valide in certi contesti delle tecnologie della macchina abitativa che stiamo sviluppando, forse in una maniera anche troppo disumana per certi aspetti, perché poi queste macchine che si oppongono al clima e lo rendono assolutamente ininfluente sulla nostra vita, costano moltissimo e costano soprattutto di manutenzione e di attenzioni continue, quindi meglio certe tecnologie passive del passato che io sono stato anche in Amazzonia, quindi so bene cosa voglio dire, perché tutte le volte che proponevamo delle soluzioni, loro ce ne avevano sicuramente delle soluzioni migliori da tempo, pur facendo parte di una spedizione scientifica, no? E questa parallelo tra l'evoluzione interna del pensiero e l'evoluzione invece così delle specie ci può stare? È un concetto che si può un po' mettere in piedi?
Me lo spiego un po' meglio questo rapporto tra evoluzione scientifica e evoluzione biologica, diciamo così.
Tra evoluzione del pensiero, cioè proiettarsi come se si potesse sviluppare un'evoluzione biologica che non facciamo a tempo a sviluppare. Perché noi non possiamo cambiare i nostri parametri di sopravvivenza alla temperatura, però possiamo cambiare quelle protesi, cioè quegli strumenti, a cominciare l'abitazione, che ci permettono di sopravvivere anche a temperature inospitali.
Okay.
Non so se mi sono spiegato.
Sì, ti è spiegato. Mi scusi se non avevo capito prima. Beh, intanto devo dire che il punto da cui è partito, cioè la questione dell'esattamento, exaltazione, come exaltation, come si vuol dire, tra l'altro è partita proprio, a parte il codice del panda, ma in realtà è stata teorizzata da sempre il solito Stephen Gould, che è stato veramente un pilastro della riconfigurazione, in qualche modo, della teoria dell'evoluzione. È stata riconfigurata proprio con un esempio di tipo architettonico, che è stato l'esempio dei pannelli, adesso non mi viene in mente come si dice in italiano, perché penso sempre a strand, che è la parola inglese che uso io, cioè quelle, diciamo così, tutte le volte che lui è andato nella Basilica di San Marco, e ci sono, come molti altri casi di chiese, eccetera, eccetera, o meglio, per essere più precisi, come in tutti i casi in cui si deve inserire una struttura a cupola oppure una struttura archi sopra una struttura, cioè sopra una struttura quadrata, quadrangolare o viceversa, è chiaro che rimangono questi spazi, e in questi spazi, poi, se rimanevano così, sono stati disegnati in genere elementi sacri con le ali, angeli, evangelisti con le ali, eccetera, eccetera. E lui giustamente osservava, non è che hanno fatto questi elementi con questa forma, perché ci dovevano mettere gli angeli. Li hanno fatti perché avevano, insomma, le strutture architettoniche obbligavano a mettere una forma di questo tipo, dopodiché quella forma è stata usata per metterci delle raffigurazioni con le ali, perché ci stavano meglio, no? Quindi, se noi partissimo dicendo, ah, hanno fatto questi Flanders perché dovevano fare gli angeli alati o gli evangelisti alati, e allora poi dopo hanno fatto quest'altra struttura sopra, ci sbaglieremmo, diremmo una cosa sbagliata. E lui appunto ha usato questa metafora di tipo architettonico per dire che la maggior parte, che molti teologi evoluzionisti avevano questo difetto di argomentazione, che lui chiamava funzionalismo, per cui di ogni cosa si chiedevano a cosa serve, a cosa serve, a cosa serve, e questo li portava a fare dei ragionamenti sbagliati. Per dirne uno, noi Homo sapiens abbiamo, rispetto, che ne so, ai nostri più vicini specifici, che sono gli scimpanzé o le scimmie antropomorfe in genere, abbiamo il movimento più aguzzo. A cosa serve? Non serve mica a niente. Non serve mica a niente, non è una cosa che serve, non può essere spiegato dal punto di vista funzionale. È semplicemente il risultato di una riconfigurazione della nostra mascella che ci ha fatto venire in mente così. E, se no, voglio dire, come mai, anche sempre rispetto ai nostri parenti vicini nell'ambito delle scimmie, abbiamo il naso che sporge così tanto per metterci gli occhiali? No, non è venuto fuori così, gli occhiali ce li abbiamo messi dopo, cioè non dobbiamo fare questo tipo di interpretazioni tra cause e effetti che sono sbagliati. Semplicemente si è venuto così, probabilmente perché è una cosa collegata al fatto che per respirare nella savana era meglio avere una protezione del naso, ma cioè è un'idiozia dire abbiamo un naso fatto così per metterci gli occhiali. Bisogna stare attenti a questo tipo di ragionamenti, e quindi Ecco, tutto l'esattamento, tutta la teoria dell'esattazione, eccetera, eccetera, è una cosa che serve un pochino a dire questo. Cioè, non possiamo continuamente interpretare ogni singolo tratto, ogni singolo carattere di un organismo chiedendoci che cosa serve. Sono state dette le cose più assurde da questo punto di vista, da questo punto di vista. Quindi, no, smettiamola, cioè ogni tanto c'è una riconfigurazione, poi può darsi che un tratto che non è direttamente funzionale, ma è il risultato di una riconfigurazione funzionale a qualcos'altro, sia poi stato utilizzato per un'altra funzione come il pollice del panda. Ecco, quindi Stephen Gould ci abitua a fare questo tipo di ragionamento, no? A cercare di capire che va bene, appunto, le cose cambiano, delle cose cambiano funzionalmente, altre cose non cambiano funzionalmente, ma sono soltanto il risultato di una riconfigurazione e poi forse può essere utilizzata. Allora, da questo punto di vista, forse ha ragione lei, cioè può darsi che alcune riconfigurazioni che saranno necessarie per far fronte al, che so, a problemi climatici come la siccità, come queste cose qui, possano essere dal punto di vista del pensiero, grazie al fatto che una delle nostre riconfigurazioni è stata anche un cervello più grosso e più funzionale, essere riconsiderate e dire vabbè, allora visto che a questo dobbiamo far fronte, forse allora possiamo anche fare una specie di esattamento e cercare di fare una cosa bella, una cosa funzionale da una cosa che apparentemente non lo è o è necessitata, però si potrebbe sfruttare meglio. Cioè, è vero, si possono fare tante cose, però bisogna farle. Non lo so, ora faccio una... è soltanto una buttata, non me ne intendo di queste cose, ma ci sono delle cose, per esempio nel cambiamento climatico, per cui davvero non si può rimanere fermi a dire vabbè, ah, è sempre andata così, continuiamo a fare così, come facciamo? Non lo so, le risaie, forse dobbiamo fare altre colture, forse non possiamo più permetterci le risaie, per fare un esempio, no? Perché hanno bisogno di così tanta acqua che forse non ce la possiamo più permettere, allora pensiamo a qualcos'altro. Sì, pensiamo, cerchiamo di fare qualcosa con il nostro cervello, cerchiamo di trovare degli strumenti migliori per far fronte a questi cambiamenti che comunque non vanno negati e vanno presi sul serio.
Maria, io volevo anche leggerti comunque qualche piccolo così anche complimento in chat da parte di, per esempio, Gaetano Colantuono, che ti ringrazia, che dice che era davvero interessante e che utilizzerà molti spunti nelle sue lezioni e nelle prossime ricerche storiche. Sergio Sardo, che ringrazia e ti fa i complimenti per la bella e ricca esposizione. E poi c'è anche Nicoletta Bernardi che invece fa un'osservazione sulla, ricorda appunto di non dimenticare l'aumento continuo della popolazione mondiale, anche perché in quanto unica specie che non si autoregola, e questo però direi suggerisco di tenerne conto come di un argomento, un possibile argomento per un prossimo incontro, perché solleva osservazioni e implicazioni che potrebbero essere lunghissime. Io volevo intanto abusare del ruolo di moderatore che mi è stato conferito questa sera per fare un'ultimissima osservazione che riguardava un po' gli ultimi argomenti, le ultime cose dette, e che, perché tu a un certo momento hai citato l'epigenetica e mi è fatto venire in mente che in effetti siccome si parlava anche l'ultimo intervento si è sollevato appunto il problema del riscaldamento climatico, del fatto che noi, mi è sembrato di capire, potremmo non fare in tempo ad adattarci, non faremo in tempo ad adattarci, ne sono sicuro, però i fenomeni di epigenetica che sono relativamente recenti, da quello che ho potuto capire, per esempio si citava un miglioramento nella nutrizione, nel modo di mangiare, può determinare miglioramenti o cambiamenti, come esempio l'altezza, non più per ragionando per migliaia o milioni di anni, ma nello spazio di una o due generazioni, sono fenomeni molto rapidi, quindi potremmo anche adattarci a sopravvivere a estati di 48 o 58 gradi centigradi, ma io però penso che finiremo abbrustoliti lo stesso se non faremo qualcosa per porre rimedio. Detto questo, se non ci sono altri interventi, considerando che stiamo cominciando a sfiorare le due ore, che sono secondo me, per quanto riguarda diciamo il grado di evoluzione attuale della razza umana, sono probabilmente la quantità di tempo massima che forse un essere umano possa sopportare in una, e comunque smaltire in una, per un intervento diciamo di questo tipo. Io suggerirei di chiudere questo nostro Darwin Day. Io trovo che hai sollevato argomenti per i prossimi forse 10 anni di Darwin Day, tanto che si potrebbe forse istituire il Darwin Mouse, non so, ci si potrebbe provare a fare. Buttiamola lì, proponiamola alla comunità del web. E detto questo, se non ci sono, ribadisco, altri interventi o altre domande, e se la professoressa Maria Torcotto è d'accordo, direi che possiamo definire conclusa questa veramente interessantissima, per quanto mi riguarda, conferenza, e quindi direi di salutare tutti e ad una prossima occasione di incontro che spero le menti pensanti quantomeno della nostra associazione di Arciate invito a farsi venire in mente, a partorire per poterci risentire e ridialogare piacevolmente con te.
Se mi permetti, Marco, non voglio considerarmi una mente pensante perché è lontano dal mio modo di essere, però il 19 febbraio abbiamo un altro conferenza, diciamo, sui cambiamenti con Alessandro Paolucci, che è Dio, nel senso che lui ha una figura appunto su Facebook, su Twitter, su varie cose. E questa chiacchierata sarà su una riflessione sulle verità scomode che si fanno largo nella storia e sul complicato rapporto tra società, tradizione e ricerca scientifica. Questo lo faremo il 19 febbraio. Mentre il 4 marzo, con Riccardo Brussolini, che è un antropologo dell'Università di Perugia, lui ci parlerà della secolarizzazione, a che punto siamo? Pone una domanda. Quindi se qualcuno è interessato può mettere in scaletta, diciamo, queste cose. Buonasera a tutti.